Cominciamo allora questi nostri incontri del nuovo anno e li affidiamo al Signore con una preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore e la sua pace siano con tutti voi. Come ogni mattina abbiamo tanti pensieri nel cuore, tante persone che ricordiamo, tante persone che hanno bisogno, noi stessi con la nostra vita, vogliamo affidare al Signore ogni desiderio, ogni bisogno di bene, ogni realtà incompiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, e venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. E ci benedica in questo giorno Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Siamo nella chiesa di Santa Maria del Popolo e c'è con noi e ci accoglie il parroco padre Antonio Truda, che è agostiniano. Lui deve continuamente misurarsi con le migliaia di persone, le turbe che vengono a vedere Caravaggio, ed è, oltre al suo ruolo di parroco, un compito non facile di accoglienza. Oggi accoglie noi per questo incontro di catechisti e ci saluta e lo ringraziamo con un applauso.
Quando Don Andrea mi ha detto che sareste venuti qui, mi ha fatto un piacere enorme, perché è bello che ogni tanto la Diocesi di Roma, attraverso la visita e l'impegno nelle comunità, possa intanto conoscere gli ambienti, ma poi anche sentirsi a casa. D'altra parte, se non ci sentiamo a casa quando andiamo a fare le nostre attività, le nostre preghiere, i nostri incontri, allora significa che o è sbagliato ciò che ci propongono o ancora non siamo riusciti a entrare noi. Questa chiesa, che voi poi avrete il piacere e per noi l'onore di visitare, è una chiesa che per gli agostiniani è importante, prima di tutto perché qui a Santa Maria del Popolo nel 1256 è nato ufficialmente l'ordine di Sant'Agostino. Papa Alessandro IV ha voluto che tutti coloro che si richiamavano a Sant'Agostino formassero un ordine e inviassero qui a Santa Maria del Popolo due rappresentanti per fare questa unione. E quindi per noi è una casa importante, una casa che non è soltanto artisticamente bella, ma è bella anche perché la nostra storia è cominciata e si è sviluppata a lungo qui. Qui è stata Santa Rita, qui è stato Lutero, quando è venuto a Roma, che perorava la causa di due monasteri della Germania che non volevano entrare nell'ordine. E siccome nelle nostre regole si dice che bini bini si deve viaggiare, bisogna andare a due, lui veniva con un suo superiore, era la parte di scorta, diciamo, e ha vissuto qui, celebrando nella cappella del Crocifisso. E quindi un momento bello anche per l'ordine, anche se poi, come diceva Benedetto XVI quando mi ha incontrato, cioè lei è parroco di Santa Maria del Popolo, allora è parroco della chiesa dove è stato Lutero. Io dicevo, sì, santità, sono parroco della chiesa dove è stato Lutero. E lui ha continuato, però quando è venuto da voi era ancora cattolico. E quindi è un momento bello per noi, ma è un momento bello oggi, perché in questa vostra presenza, in questa vostra scelta, in questo vostro momento anche di cultura e di fede, noi ci sentiamo non soltanto ben rappresentati da Don Andrea, ma sentiamo che è un momento forte per la nostra comunità parrocchiale. Io già l'ho detto ai parrocchiani quando abbiamo fatto il consiglio pastorale, chiaramente la presenza è sempre complicata, no? Però noi l'abbiamo detto proprio per dire che avevamo il piacere e la gioia di ricevervi qui. Grazie a voi e grazie soprattutto a Don Andrea che ha queste bellissime idee per la nostra Chiesa. Buon lavoro, grazie.
Bene, cominciamo con gli avvisi. Di solito si danno alla fine, ma come sapete qui è prassi dargli all'inizio, rapidamente, e poi entriamo subito nel tema. Per i catechisti, come sapete, ci saranno tre incontri di formazione sui temi dell'anno pastorale. I sacerdoti delle varie prefetture li organizzeranno nelle prefetture, quindi saranno i preti delle parrocchie a dire ci vediamo in quella parrocchia, in quell'altra, e poi ogni parrocchia quest'anno rifletterà su come va la catechesi per dare entro marzo una risposta alla diocesi, dei contributi, delle idee, quindi chiunque è catechista comincia a parlare un po' con i sacerdoti, con gli altri catechisti di queste cose. Avete il calendario dei nostri incontri, quest'anno saranno a due livelli, ci saranno gli incontri del sabato mattina e poi avremo quattro serate il lunedì sera alle 21 con esperti, come fu fatto per Caravaggio l'anno scorso, su Michelangelo, Raffaello, l'umanesimo e il Rinascimento, perché sono 500 anni, ci torneremo, che Raffaello ha fatto la stanza della segnatura, finita nel 1511, e la volta della Sistina di Michelangelo è finita nel 1512. Allora abbiamo pensato di dare la possibilità di discutere con degli esperti, con uno storico dell'arte, per quattro serate, trovate qui l'itinerario. Vi ricordiamo fin da adesso che ci saranno due giorni per i catechisti dei catecumeni, che ci sarà una giornata di spiritualità dei catechisti camminando fino alla cima del Monte Gennaro, anche se siamo molto avanti. È in ipotesi, è in fase di programmazione, dobbiamo avere ancora l'ok della diocesi, un viaggio di studi in Turchia per la fine di luglio 2012. E avete l'informazione che sono già disponibili tre degli incontri di ben due anni fa, sono indietro di un anno e mezzo nella trascrizione, li trovate per il momento sul sito gli iscritti, quelli sui concili su San Benedetto e San Gregorio Magno, e sono in fase di stampa, è stato approntato un primo specimen, gli incontri su Caravaggio con appunto i grandi studiosi. E veniamo finalmente al nostro incontro. Lo devo dire ancora una volta, io sono molto contento di essere qui, vi ringrazio e vi ringrazio che mi fate anche studiare queste cose, ma mi vergogno anche perché veramente questi autori meriterebbero altro trattamento, eccetera, eccetera. Però questo è quello che si può fare in poco tempo e con la mia persona. Parto da un'immagine, una specie di premessa che non è qui. Oggi è è la prima memoria liturgica di Giovanni Paolo II. Sapete che Giovanni Paolo II, era poeta anche, nel famoso Trittico Romano scrive una serie di composizioni dei versi sul giudizio universale di Michelangelo e sulla volta della Sistina, e scrive una frase che è molto interessante, scrive «La Bibbia aspettava Michelangelo». Una frase che un esegeta avrebbe difficoltà ad accettare, io sono un esegeta, ma che in realtà deve accettare, la Bibbia non basta. Cioè la Bibbia non è sufficiente per capire Dio. Giovanni Paolo II dice, in qualche modo noi abbiamo capito la Genesi quando Michelangelo l'ha dipinta, il famoso dito su cui torneremo oggi. Cioè la Bibbia è creatrice di una storia. Quella storia ci mostra la fecondità della Bibbia, non basta la Bibbia, ma serve quell'immagine che per certi aspetti parla all'uomo più ancora del testo scritto. Ecco, noi siamo qui ancora una volta per questo, per vedere questa storia che nasce dalla rivelazione, ma che si fa continuamente carne. E sapete che questo ci aiuta anche, il nostro stile, ad amare la Chiesa del tempo. Pensate che Giulio II era amato alla follia da Michelangelo. Sapete che Michelangelo, finché non gli fece la tomba, 50 anni dopo che era morto Giulio II, non era in pace. Per lui Giulio II era un padre, era una persona che con tutti i suoi problemi era una persona amatissima. Non si può amare Michelangelo senza amare anche Giulio II. La storia moderna tende sempre a dividere, Michelangelo è un grande, Giulio II è una persona infima, questo è l'atteggiamento culturale, e questo non è un atteggiamento non storico, è un atteggiamento moralistico, ideologico,
Il problema del 500 e del 400 è che Michelangelo e Giulio II sono in qualche modo un tutt'uno, sono due facce che si legano. Anche Michelangelo non era uno stunco di santo, come sapete, ma è stato un gigante per altre cose, no? Allora, ancora una volta, l'incontro di oggi e l'itinerario che facciamo è un tentativo di penetrare dentro questa storia e di amarla e conoscerla. Entriamo nel primo punto, il luogo in cui stiamo. Perché partiamo da questo luogo? Come sempre, è un luogo simbolico, cioè ci piace, pensando a dove cominciare, ho detto la porta Flaminia, porta del popolo, e questa chiesa è un luogo adattissimo. Perché? Questa è la porta da cui sono entrati spesso i viaggiatori, i pellegrini che venivano dal nord, e sono riusciti coloro che tornavano nella loro casa. Pensate innanzitutto, mi piace proprio che li immaginate queste figure, pensate a Costantino imperatore. Sapete, Costantino vince la battaglia a Ponte Milvio su Massenzio ed entra con i suoi soldati, cambia in qualche modo la storia, nel bene, nel male, come sempre con tutte. Pensate a Francesco d'Assisi quando viene con i 12 frati da Assisi per chiedere al Papa il permesso. Potete immaginarlo che passa esattamente dove noi siamo stati prima di entrare e se ne riesce tutto contento perché il Papa gli ha detto sì, questo è secondo la volontà di Dio, fai l'ordine francescano. E poi ritorna, è un punto di passaggio, la prima chiesa che si trova dentro le mura è questa chiesa. Se noi andiamo al nostro periodo, possiamo immaginare, non ve lo posso dare con matematica certezza, ma io penso che sia passato di qui, almeno all'ingresso, all'uscita, forse tutte e due le volte, è il luogo dove Pico della Mirandola, lo vedremo, nel 1486 entra in Roma, perché, poi ci rifletteremo meglio, vuole discutere le sue 900 tesi a 23 anni, è un giovane un po' orgoglioso, vuole che tutto il mondo, tutti i saggi del tempo, si uniscano con lui a Roma per discutere delle tesi che lui ha scritto e prepara l'orazione sulla libertà, sulla dignità dell'uomo, dicendo io pagherò a tutti i dotti che vorranno venire vitto e alloggio, perché era molto ricco, e discuteremo insieme. Entra convinto che questa cosa deve farsi a Roma, vi dico subito la tesi di questo incontro, Roma è insieme a Firenze una delle due capitali dell'umanesimo e del rinascimento. Noi di solito immaginiamo l'umanesimo e il rinascimento a Firenze, proverò a mostrarvi come l'umanesimo e il rinascimento è romano, è realmente una cosa legata alla curia pontificia, legata agli umanisti del tempo che amavano Roma. Per Pico della Mirandola la città ideale dove parlare della libertà dell'uomo e della dignità dell'uomo è Roma. Non dice venite a Firenze da me, non dice venite in Emilia Romagna, dice venite qui. Lui era appunto più a nord di Firenze. Erasmo da Rotterdam, ci torneremo, viene a Roma e scrive l'elogio della follia, l'elogio della pazzia, e con l'elogio della follia inizia proprio dicendo mentre da Roma tornavo verso il nord a cavallo mi venne in mente di scrivere questo elogio, che chiaramente è legato anche a ciò che ha visto a Roma, ma è un'idea che lui matura proprio perché è un luogo di maturazione delle idee. Vi ho messo qui il testo, è l'inizio dell'elogio della follia. Alcuni giorni fa, tornando dall'Italia in Inghilterra, per non sprecare in chiacchiere banali il tempo che devo passare a cavallo, preferì riflettere un po' sui nostri studi comuni e dedica a Tommaso Moro, sapete che l'elogio della follia, concluderemo come penultimo punto su Tommaso Moro, è dedicata a questo grande umanista, forse l'umanista più completo è Tommaso Moro, l'umanista che per eccellenza unisce in maniera totale la fede cristiana e l'amore alle lettere. Tra l'altro Erasmo da Rotterdam era un prete, cosa che non si dice, vedremo che molte delle figure del tempo erano dei sacerdoti o addirittura dei cardinali. Erasmo era un sacerdote, uno che ha celebrato messa tante volte nella sua vita. Poi dopo per un po' non l'ha più celebrata, ma l'ha celebrata. E poi lo volevano fare cardinale alla fine della sua vita. Lui si è rifiutato, ma all'ultimo anno della vita gli hanno proposto di diventare cardinale. E come ci diceva padre Antonio, qui è il luogo dove viene appunto Lutero. Non si è anche qui del tutto certo, è certo che lui è abitato qui, qui c'era il convento umanistico, poi è stato distrutto dal Valadier, e la tradizione vuole che lui celebrasse messa lì, era cattolico, fra l'altro non si scandalizzò per niente, Lutero venne qui e correva nelle chiese per fare l'indulgenza, e ancora credeva nelle indulgenze, quindi visse una tranquillamente, cioè amò Roma del tempo, eccetera, un uomo pienamente. Quindi voi lo potete immaginare vestito da prete agostiniano che celebra in quel luogo. E un'altra piccola cosa, in quel punto, poi Giulio II l'ha distrutto, qui c'è stato Sisto IV, Giulio II, eccetera, lì era la tomba di Vannozza de Cattanei, cioè la compagna di Alessandro Borgia, e i figli Borgia sono stati sepolti lì. Poi è stata distrutta la tomba, la lapide di Vannozza de Cattanei, madre dei primi quattro figli Borgia, adesso è a San Marco. Non si sa come mai, probabilmente Giulio II ha distrutto il posto per cambiarlo e hanno portato la tomba lì. Ma quindi Alessandro VI veniva qui, sono stati qui, diciamo, tutti Borgia, continuamente in questo luogo. Bene, entriamo, secondo punto. Qualche primissimo accenno sul concetto di umanesimo e rinascimento, ma è veramente, mi vergogno, veramente solo iniziale. Quando noi parliamo di umanesimo abbiamo una doppia questione, è innanzitutto come sempre una parola moderna, cioè la parola umanesimo, la parola rinascimento, la parola medioevo sono delle parole che noi moderni usiamo. Abbiamo visto gli anni passati come il concetto di medioevo, si diceva anticamente media etas, media tempestas, è un concetto utile ma anche assolutamente inutile. Pensate, vi ricordo, già ve l'ho detto, il medioevo nei nostri libri di storia dura 1000 anni, cioè dal 476 al 1493. Pensate se noi dicessimo che dall'anno 1000 all'anno 2000, cioè che Hitler, Stalin, Dante sono la stessa cosa. Cioè è un concetto di comodo che in qualche modo viene banalizzato. È un periodo enorme, è un periodo di, cioè, la classificazione umanesimo, rinascimento, medioevo, antichità nasce in qualche modo insieme. Cioè c'è l'idea di una rinascita che riporta all'antico quasi facendo un ponte sopra il Medioevo, no? In parte vedremo che è vero, l'umanesimo è veramente un periodo nuovo dove l'uomo viene messo in maniera nuova al centro dell'universo, ma abbiamo visto come questo è anche del Medioevo. Nel Medioevo l'uomo è veramente centrale, pensate a Dante, alla Divina Commedia, pensate al recupero dei classici, cioè vedremo come nell'umanesimo c'è un nuovo rapporto con i classici. Ma pensate a Dante che si fa guidare da Virgilio, cioè Dante entra, fa l'inferno e il purgatorio guidato dal sommo poeta dell'antichità, cioè per Dante il più grande è Virgilio, lui si commuove a pensare che Virgilio cammina con lui. Pensate a San Tommaso d'Aquino, l'abbiamo detto, che rilegge i testi di Aristotele. Tommaso d'Aquino era quasi ritenuto eretico all'inizio da una parte di persone perché leggeva Aristotele e portava Aristotele nella teologia, quindi non si poteva, sembrava un innovatore, una persona che, con cui era difficile fare i conti. Di sicuro però l'umanesimo e il rinascimento non capisce profondamente il periodo precedente. Pensate che l'idea di rifare San Pietro è un'idea non barocca, noi vediamo oggi la facciata del Maderno, vediamo il colonnato del Bernini, ma un'idea tipicamente umanistica. Leon Battista Alberti viene a Roma, vede la San Pietro Costantiniana e dice è pericolante, bisogna rifarla. L'idea di rifare San Pietro comincia con Niccolò V e il primo architetto che comincia ad alzare 7 metri del coro di San Pietro è Rossellino, quello che farà Pienza, siamo nel 1450-60, è un'idea tipicamente umanistica, cioè per l'umanesimo, il rinascimento, ciò che è medievale o paleocristiano deve essere abbattuto o ricoperto. Perché bisogna rifare un moderno, questa è una tipica chiesa umanistico-rinascimentale con aggiunte barocche, quella parte lì è berniniana dove sono i santi, ma la colonna, i pilastri, gli archi eccetera sono tipicamente umanistico-rinascimentali, qui c'era una chiesa precedente medievale, bisogna rifarla. Così il Brunelleschi, così Firenze deve rifare la Santa Maria del Fiore, cioè Santa Maria del Fiore medievale non va bene, bisogna rifare una cupola nuova, come il Pantheon ha una cupola, Brunelleschi deve fare una cupola, è un atteggiamento di novità, di riscoperta di una potenzialità che l'uomo ha di vivere. Alcuni cenni su grandi questioni storiche. Il periodo dell'umanesimo viene dopo la grande cattività avignonese, sapete che il Papa per circa 70 anni è in qualche modo succube del re di Francia, dal 1300 al 1370, e quando torna si pone il problema per lo Stato della Chiesa di riprendere in mano anche dei territori che sono stati senza governo in qualche modo per 70 anni. Pensate al cardinale Albornoz che viene mandato proprio con le truppe, per esempio, a riprendere Spoleto, cioè la rocca da lui fatta, perché tornati da quel periodo tutto è da rifare, cioè il papato è stato lontano per 70 anni, una delle tragedie più grandi della storia della Chiesa, il fatto che il Papa non fosse a Roma. L'Italia è suddivisa in tantissimi stati che fanno la ricchezza e la povertà dell'Italia umanistico-rinascimentale. Non c'è una grande nazione, come già sta cominciando ad avvenire in altri luoghi, ma l'Italia è fatta di piccole entità, fra le quali lo Stato della Chiesa, ma pensate a Ferrara, Firenze, Venezia e così via, il sud, eccetera. È interessante, in un articolo recente Antonio Paolucci, il direttore dei Musei Vaticani, diceva, si può criticare questo, ma la vera caratteristica dell'Italia è questa diffusività del patrimonio artistico dei secoli, cioè in qualsiasi luogo vai ci sono delle opere d'arte incredibili, mentre nei grandi stati lo Stato accentratore, Parigi, prendeva e convogliava pian piano tutti quanti gli artisti in un luogo. Diceva: non è vero manco per niente che in Italia c'è il 60% delle opere d'arte del mondo, questa è una falsa idea, le opere del mondo sono diffuse in tutto quanto il mondo, ma la caratteristica tipica dell'Italia è questa presenza della storia, dell'arte, della cultura, veramente in maniera diffusa, delle università, eccetera, legata a questa frammentazione antica della storia d'Italia. In particolare si affermano le signorie, pian piano i comuni, l'impero eccetera evolve in signorie dove si creano delle corti, dove c'è un signore che ha un potere economico, militare eccetera, e crea una vita culturale intorno allo stato di cui è il signore. E il papato viene a caratterizzarsi con i limiti e le cose belle esattamente come una signoria, cioè Roma è in qualche modo uno stato fra gli altri. Pensate, solo per dare dei cenni, capite perché appunto mi vergogno delle cose, di come semplifico, pensate alla figura di Alessandro Borgia, che è uno spagnolo che viene a Roma perché già un altro papa, Borgia, era stato prima di lui, e pensate alla figura complessissima di Papa Borgia, che è una persona che ha avuto 4 figli da Vannozza dei Cattani, appunto sepolti lì, prima di diventare papa, altri 3 figli da donne ignote, non si sa da chi le avesse avute, e tutti e 7 prima di diventare papa, e altri 2 da papa. Figura estremamente complessa, e insieme probabilmente Borgia è colui che completa l'Ave Maria, è colui che divide, ne parleremo quando c'è, parleremo della scoperta dell'America, è colui che fa il famoso trattato di Tordesillas e divide l'America Latina, le zone di pertinenza del Portogallo e della Spagna per l'evangelizzazione, cioè perché ci sia una cura degli indigeni, perché siano rispettati e abbiano dei preti che gli insegnano la fede. Cioè un uomo estremamente complesso, con delle ombre enormi, eccetera, e insieme un uomo che nella storia ha un ruolo estremamente significativo. Pensate a una seconda figura che ci fa vedere il papato rinascimentale umanistico, pensate a Papa Leone X. Papa Leone X, che è appunto uno dei papi di Michelangelo e di Raffaello soprattutto, è figlio di Lorenzo de' Medici il Magnifico. Lorenzo de' Medici ha 2 figli, il primogenito lo fa signore di Firenze, il secondogenito lo manda a diventare cardinale a Roma a 13 anni. Il grande Lorenzo il Magnifico, il grande umanista, dice: io mando il mio secondogenito perché sia cardinale a 13 anni. Questo figlio fa carriera, muore il primogenito, quando Leone X è papa qui è il vero signore di Firenze. Le tombe dei Medici fatte da Michelangelo non sono fatte dai fiorentini, ma è il papa che le paga. I due famosi, Guglielmo di Nemur, eccetera, che sono nelle tombe Medice, sono i reggenti del Papa che a nome dello Stato della Chiesa guidano lo Stato di Firenze. Quindi Michelangelo viene mandato da Roma, perché Michelangelo diventa grande a Roma, e allora il Papa dice: adesso tu che sei un grande romano, fra virgolette, torni a Firenze e fai le tombe della mia famiglia. Quindi Firenze è dipendente da Roma. Non troverete nessuno che lì vi spiega questa cosa. In quel momento Firenze è artisticamente legata a Roma, che è colei che dà l'impulso, no? Leone X, un personaggio anche lui assolutamente discutibile, discusso per tante cose, è grande per altre, è un signore, fra virgolette, ma è anche papa. Ed è appunto il responsabile tramite degli altri familiari, dei nipoti, eccetera, della città di Firenze. Punto quarto, quattro grandi novità che ci aiutano a capire qualcosa del tempo e ci introducono sempre più all'interno di ciò che vogliamo dire. Innanzitutto la grande invenzione della stampa, una grande invenzione del periodo umanistico rinascimentale. Come sapete, la stampa viene inventata da un uomo che si chiama Johann Gutenberg di Mainz, Magonza, che riceve i soldi da un banchiere che si chiama Johann Fust, che poi lo fa fuori, lo silura, cioè in realtà quello che poi stampò le cose fu il banchiere, e il Gutenberg morì in povertà protetto dal vescovo, perché il banchiere gli tolse tutto quello che aveva fatto Gutenberg. Gutenberg per la prima volta ebbe lavorandoci a lungo, fece varie invenzioni, era un uomo molto attento alla tecnica, eccetera, scoprì che si potevano mettere dei caratteri in una macchina, una volta che i caratteri c'erano si stampavano ed era possibile fare le copie di un testo. Il primo testo che stampò è la Bibbia. Notate cosa interessantissima, ci torneremo su questo. È normale per l'umanesimo dare la Bibbia in giro. Cioè la Bibbia si stampa, 180 copie, la famosa Bibbia a 42 linee a due colonne, che è la prima stampa di Gutenberg. Pensate che fino a quel momento la Bibbia richiedeva un lavoro di copiatura di circa 3 anni, cioè se uno di voi avesse voluto dare la Bibbia, per esempio, a un ragazzo della catechesi, avrebbe dovuto lavorare 8 ore al giorno per 3 anni a copiare Genesi, Esodo, Levitico, cioè la Bibbia non è che non l'aveva il Medioevo, perché il Medioevo era chiaro nel Medioevo che la Bibbia era il testo fondamentale della cultura, ma la Bibbia ce n'era una in una chiesa, cioè le persone non avevano la Bibbia. Abbiamo visto che San Domenico aveva il Vangelo di Matteo, cioè le persone avevano alcuni testi, perché pesava, perché era faticosissimo, perché era costoso, la sapevano a memoria. La sapevano per le storie, per le omelie, per le catechesi, per le immagini, no? Non c'era, il libro era nella biblioteca, cioè fino al Medioevo i libri personali sono una cosa rarissima. Da Gutenberg in poi il libro diventa un bene personale, una rivoluzione enorme, cioè pian piano ogni studioso, ogni intellettuale, ogni universitario, eccetera, avrà i suoi libri, non andrà con anche dei risvolti negativi, con una svolta individualista, se volete, ma con un'enorme diffusione di cultura. La nuova filologia, cosa avviene nell'umanesimo? Che si prosegue ciò che è già medievale, man mano che i libri si diffondono, si vuole arrivare il più possibile vicini alla versione originale del testo. Cioè c'è una passione per il recupero della lettera del testo antico. Se volete, mi piace aprire, perché è un tema interessantissimo a livello storico, filosofico e anche educativo, pedagogico, nella storia c'è come un'oscillazione continua fra filologia e valore contenutistico dei testi. Pensate a un autore moderno come Cioran dice: se tu non leggi un libro come una portinaia, con tutto il rispetto dei portieri che fanno lavoro, tu non l'hai capito, un libro lo si legge con la passione, non si legge con lo sguardo del filologo, cioè un libro o ci entri dentro e ti immedesimi oppure non lo ami. Pensate allo strutturalismo nella scuola che ha distrutto, cioè alcuni ragazzi a 8 anni gli si insegna la struttura della poesia e non la bellezza della poesia. Per il Medioevo la cosa fondamentale non è la sicurezza storica di una parola, ma è il contenuto del libro, cioè che cosa dice di bello, di vero e di buono quel libro. Ma è chiaro che c'è l'interesse anche filologico, pensate appunto a Tommaso che riprende Aristotele, cioè pian piano si traduce in latino Aristotele, si cerca di tornare all'Aristotele originario. Questo processo nell'umanesimo diventa molto più importante, cioè ogni persona saggia vuole il testo originale. Vi ho messo qui un piccolo passo preso da un articolo di Giulio Busi, un grande ebraista. Noi abbiamo nella Biblioteca Apostolica Vaticana l'inizio dell'umanesimo nel suo rapporto con l'ebraismo, un manoscritto dove Giannozzo Manetti scrive, siamo a metà di quel piccolo testo, domenica 21 novembre 1442 ho cominciato a studiare l'ebraico con Emanuele l'ebreo. Cioè, cosa vuol dire? Questo autore dice: io per conoscere la Bibbia voglio leggere il testo ebraico. Cioè, voglio andare al testo esattamente così com'è. Voglio andare alla lezione originaria, non alla traduzione latina. Questo è un concetto che con l'umanesimo diventa ancora più forte. C'era stato nei padri della Chiesa, c'era stato nel Medioevo, ma nell'umanesimo diventa una cosa enorme. Con anche degli errori enormi. Per esempio, gli umanisti sono convinti che esiste Ermete Trismegisto, l'ermetica, hanno l'idea che la Cabala è antica. Cioè, non, chiaramente la filologia ha bisogno di tempo per diventare solida. Sono convinti che alcune cose sono antiche, in realtà sono medievali, ma ci metteranno del tempo ad arrivare. E fra questi c'è la grande edizione del Nuovo Testamento fatta da Erasmo. Trovate in fondo fra pagina 3 e pagina 4, uno dei grandi lavori di Erasmo è la pubblicazione del testo del Nuovo Testamento in greco con le sue versioni e varianti. Ed Erasmo, siamo nel 1516, siamo prima di Lutero, le tesi di Lutero sono del 19, Erasmo, da prete cattolico, fa un testo che è un testo filologico che viene letto dagli umanisti. E fra l'altro sbaglia, cioè Erasmo si fida di alcuni codici medievali, sarà solo molto dopo che il codice Vaticano, che arriva qui a Roma nel 1472, probabilmente da Costantinopoli, si capirà che quello è un testo più antico dei testi che sceglie Erasmo. Ma il testo greco del Nuovo Testamento di Erasmo sarà il textus receptus, cioè il testo ricevuto su cui si studia la Bibbia da quel momento in poi, se si è degli intellettuali, dei professori, eccetera. Però, notate bene, questo è appunto in questo passaggio fra filologia e classico, per un umanista è evidente che la cosa più interessante non è il testo filologicamente riconosciuto, ma è il valore contenutistico del testo. Cioè, l'umanesimo ha un'idea che l'uomo antico ha da insegnarmi a vivere. Cioè, io voglio vivere come ha vissuto Platone. Io voglio vivere come ha vissuto Aristotele, Epicuro, come ha vissuto Gesù, come ha vissuto San Paolo. Cioè, per l'umanesimo non si legge mai un libro per fare una ricerca storica, ma perché io rinasco, sono uomo, prendendo la cultura degli antichi. Allora c'è un recupero filologico, ma non c'è mai solo un recupero filologico, ma il classico è classico proprio perché mi fa vivere. Pensate questo quanto è grande nella scuola di oggi, cioè un ragazzo amerà Aristotele quando capisce il valore filosofico, teologico, umano, esistenziale di Aristotele, quando capirà che Dante è un uomo che mi insegna a vivere, non quando gli faccio solamente una cosa noiosissima su chi era quello, se è sicuro. Cioè, la filologia è utile, ma la filologia è un mezzo, non è il fine dell'educazione, non è il fine della scuola. Se volete, il dramma della cultura dell'Ottocento, dei primi anni del Novecento, è che la filologia diventa il fine. Cioè, a me non interessa che cosa Erasmo ha da dire a me, ma a me interessa qual è il testo esatto di Erasmo. Spesso, anche nelle università, si può passare un anno intero a studiare un manoscritto, ma non è detto che si dica una parola su che cosa c'è di bello in quel testo. Che cosa c'è di grande, che cosa c'è di vero. Per l'uomo dell'umanesimo è fondamentale che cosa quel testo mi dice come maestro di vita, come maestro di verità, di pensiero, di bontà, di bellezza. E allora Leon Battista Alberti si sente un romano cristiano, un greco cristiano, cioè prende queste due tradizioni che vivono in lui. È straordinario, è qualcosa di... E appunto quando voi vedete un uomo... Sempre l'esempio che faccio è quello di Benigni. Benigni ci fa vedere, si può discutere, si può criticare, ma Benigni ha l'atteggiamento dell'umanista da questo punto di vista. Cioè, Dante mi parla dell'uomo, dell'amore, di Dio, della speranza. Dante mi insegna a vivere. Dante mi dà una chiave di lettura dell'esistenza, no? Vi ho messo qui un testo preumanistico, ma l'umanesimo è figlio di questi testi, di Petrarca. Petrarca, in questo testo straordinario, Contra Medicum, dice... A me non mi interessa la grammatica, la logica, la dialettica, io ho bisogno di queste cose, ma esse sono la via, non la meta. Sono la meta solo per gli erranti, per i vagabondi che non hanno alcun porto nella vita. A te che non hai alcuna meta più nobile, è meta qualsiasi cosa trovi. A me invece interessa la filologia, la dialettica, non come meta, ma a me la meta, qual è la meta? è il meditare sulla morte, l'armarsi contro di essa, il disporsi a disprezzarla e a sopportarla, l'affrontarla se necessario, dando questa breve e misera vita in cambio della vita eterna, della felicità. Io leggo Aristotele, Dante, Platone, il Vangelo perché voglio essere felice. Io chiedo ad Aristotele che cosa sa della felicità, che cosa sa di Dio, che cosa sa della verità, cosa sa del male, cosa sa del bene. Questo è l'atteggiamento umanistico, che è filologico ma insieme esistenziale, umanistico appunto, nel rapporto con i testi antichi. La lettura della scrittura, punto 4.4, più o meno riuscite a seguirmi, almeno qualcosa. Nell'umanesimo e nel Rinascimento la conoscenza della scrittura è qualcosa, la diffusione della scrittura fra i dotti, perché ci sono tantissimi analfabeti, è una cosa abituale. Noi abbiamo delle idee molto anticattoliche e antistoriche, non vere, che ci sono state tramandate dalla storiografia di un certo, adesso non entriamo in queste storie, non è quello che mi interessa. Noi pensiamo che la lettura dei testi volgari comincia con Lutero. Cioè, gli piace dire sono io che ho tradotto la Bibbia in tedesco perché prima non c'è. Questo è, non è vero, insomma, qualsiasi studio. In realtà, leggete qui questo testo di Carlo Maria Martini. Carlo Martini spiega che la Bibbia, ci sono alcuni divieti prima della Riforma, ma molto localizzati in alcuni luoghi, soprattutto per timore delle eresie nel 1200-1300. Quando c'è un focolaio di eresia, ci sono alcuni decreti locali che dicono attenzione, che se un singolo legge la Bibbia c'è il rischio che vada verso l'eresia. Ma non c'è un rifiuto della lettura della scrittura in quanto tale. Pensate che in Germania, fra il 1450 e il 1500, comincia la stampa, 25 edizioni della Bibbia latina e 15 lingua volgare, cioè 15 volte in tedesco viene stampata la Bibbia. In Svizzera, nella sola Basilea, 18 edizioni fra il 1450 e il 1500. In Italia, 27 edizioni, di cui 22 nella sola Venezia. E Venezia era un posto di cultura, una repubblica cattolicissima, con il doge che era il rappresentante di San Marco in terra. E sapete che San Marco è la cappella, non è la cattedrale, ma è la cappella del doge, la cappella delle funzioni del doge, eccetera, no? Lutero, lui vuole dire, scrive nel 38, io non avevo mai veduto una Bibbia prima che di tradurla, eccetera, è chiaramente un'invenzione. Pensate che in questo periodo, 1450-1500, si sono conservate 5.400 Bibbie stampate, cioè se voi andate nei vari famose quattrocentine e cinquecentine, cioè si trovano questi testi stampati, segno di un'enorme diffusione. La Bibbia diventerà, ci arriveremo pian piano, sarà vietata, fra virgolette, nel 1595, come reazione alla discussione con i protestanti. Cioè, il dramma della Riforma, la lotta terribile che si avrà in quel periodo, una lotta terribile da entrambe le parti, porterà alla fine, poco prima del 1600, a dire nel mondo cattolico è bene che la Bibbia la spieghino solamente i preti, è bene che non ci sia un accesso diretto, immediato, si può avere la Bibbia su permesso del vescovo, del parroco, eccetera. I libri proibiti non erano proibiti nel senso che non c'erano, ma si potevano leggere. I saggi potevano leggerli, per esempio Monaldo Leopardi, il padre di Leopardi, ottenne il permesso di far leggere i libri proibiti a tutti i suoi figli. Se voi andate a Recanati, siamo nel 1800, ma è la continuazione del periodo, c'era parte dei libri proibiti, sono tutti i libri che tutti i suoi figli, figli e figlie, maschi e femmine, compreso chiaramente Giacomo, potevano leggere perché c'era la garanzia che quella era una famiglia seria e quindi, come dire, quei libri avevano, ma non si toglievano i libri, non si bruciavano, questa è una leggenda, cioè queste sono delle... Il libro si conserva nella Chiesa, le biblioteche devono conservare tutti i libri e gli studiosi hanno accesso a tutti i libri. Il problema è quello che fa la popolazione, fra virgolette, non dotta. Questo è il problema della lettura della Bibbia. Arriviamo al cuore di questo nostro testo, di questo nostro intervento, che è Giovanni Picco della Mirandola. Personaggio stranissimo e interessantissimo, diciamo una delle immagini del Rinascimento. Notate che l'umanesimo e il Rinascimento, sostiene giustamente qualche storia, non ha prodotto dei grandissimi libri. C'è un periodo enormemente fecondo, ma i libri, per esempio, del Medioevo sono più importanti. C'è un paradosso di quello che... Del Rinascimento si salvano alcuni libri, fra cui questa famosa Orazione della dignità dell'uomo, L'elogio della follia, L'utopia di Tommaso Moro, sono alcune vette, ma comunque per esempio nei libri di storia e filosofia non è che hanno un rilievo enorme come i libri successivi o precedenti, no? Giovanni Pico della Mirandola vive pochissimo, dal 63 al 94, decide, dopo una serie di studi, di venire a Roma, vi dicevo prima, per discutere 900 tesi. A 23 anni, notate la creatività dell'umanesimo, magari un nostro giovane oggi, dobbiamo spingere i nostri giovani a fare cultura anche nelle parrocchie, a 23 anni, se voi andate a pagina dopo, fa queste 900 tesi in cui si parla di Flavio Mitridate, Alberto Magno, San Tommaso, Francesco de Meuron, Dun Scoto, Enrico di Gande, Gidio Romano, Averroè, Avicenna, Alfarabi, Isaac di Narbona, Abu Maron Babilonese, alcuni non esistono, alcuni sono dei nomi, Maimonide, Maometto di Toledo, Avempace, Teofrasto, Ammonio, Simplicio, Alessandro di Afodrista, Temistio, Plotino, Adelando Arabo, Porfirio, Giamblico, Proco, Pitagore, Teologi Caldei, Mercurio Trismegisto, appunto che è un'invenzione, diciamo, umanistico-rimacea medievale. Allora lui scrive queste tesi e dice: facciamo un grande consesso di studiosi a Roma, alla presenza del Papa, io pago tutti quanti i dotti, tutti quanti i sapienti e discutiamo di queste tesi. Per fare queste tesi promette obbedienza al Papa, trovate a pagina 6 la frase che lui scrive al Papa di allora, promette obbedienza al Papa, anzi, vabbè, questa è una frase mia, in tutte queste tesi non presento alcunché come vero o come probabile, se non nella misura in cui sia tenuto per vero o per probabile, da Innocenzo VIII, che era il Papa di allora. Cosa succede? Che arriva a Roma, prepara questa famosa omelia, non è un'omelia, lui non è un prete, prepara questa famosa orazione, vengono lette le sue tesi e 7 vengono trovate dubbie. Si comincia a discutere di queste tesi. Poi lui si difende, altre 6 delle tesi che lui scrive per difendere a loro volta, decide di scappare, cioè capisce che l'aria non è, scappa da Lorenzo il Magnifico, e continuerà a scrivere, cercherà di riconciliarsi con Roma, ma vorrà difendere le sue tesi, e sarà solamente Alessandro VI a ridargli, diciamo, il perdono e a dire, vabbè, queste tesi, ok, adesso tu le hai riconosciute errate, di nuovo si riaccoglie la piena comunione nella Chiesa. La leggiamo alcuni passaggi di questo testo straordinario, che appunto non è mai stato letto, cioè è diventato da una orazione che lui avrebbe pronunciato chissà dove, probabilmente in Vaticano, in qualche palazzo, in qualche aula, nella Cappella Sistina, che non sappiamo dove si sarebbe realizzata questa cosa, e scrive questo testo. Negli scritti degli arabi ho letto padri venerandi, cioè sarebbero gli studiosi che avrebbero dovuto essere presenti a questo consesso romano, che Abdallah Saraceno, autore probabilmente non esistito, ma è un modo di riferirsi al mondo arabo, alla cultura islamica, richiesto di che gli apparisse sommamente mirabile in questa specie di teatro che è il mondo, rispose che nulla scorgeva di più splendido dell'uomo. Cosa c'è di meraviglioso nel mondo? L'uomo. Nell'umanesimo è evidente questa centralità della nostra vita, della vita dell'uomo. Sapete che nel postmoderno, questo non è interessante vederlo oggi con occhi diversi, no? Un uomo postmoderno direbbe no, l'uomo non è diverso dagli animali, l'uomo non è meraviglioso. Se voi leggete frasi che si trovano su Facebook, internet, l'uomo è il cancro dell'umanità, scrivono alcuni, cioè, sono gli animali, è la natura che è bella, l'uomo è l'essere peggiore, l'uomo, invece per Pico, per gli uomini del tempo, l'uomo è una meraviglia incredibile. Cita Ermete, autore appunto mai esistito, grande miracolo l'uomo Asclepio, e si domanda perché l'uomo è l'essere più importante, che cosa ha di diverso l'uomo da ogni altro essere che esista sulla terra, da ogni essere vivente? Domanda estremamente bella, vitale, umana, interessante, filosofica, esistenziale. Lui legge tutti gli autori, perché tutti gli autori scrivono di questo, e risponde: grandi cose quelle che hanno detto, ma non le più importanti, non tali per cui si possa arrogarsi il privilegio di un'ammirazione senza limiti. Lui vede la signora in prima fila, l'altra signora, la suora, eccetera, ha un'ammirazione senza limiti per l'uomo. Perché bisogna ammirare senza limiti l'uomo. E spiega, si rifà a Genesi, cioè fa una lettura, se volete, come se riscrivesse il testo di Genesi, immaginandolo con col suo pensiero. Già il sommo padre, Dio creatore, aveva foggiato, secondo le leggi di un'antica sapienza, questa dimora nel mondo. Aveva foggiato gli esseri, eccetera, eccetera. Desiderava che vi fosse qualcuno capace di afferrare la ragione di un'opera così grande, di amarne la bellezza, di ammirarne l'immensità. Perciò, compiuto ormai il tutto, come attestano Mosè e Timeo, notate i greci e la Bibbia, cioè mette insieme la cultura pagana e la cultura cristiana, cioè la creazione è attestata da Platone nel Timeo e da Mosè nell'Antico Testamento. Che cosa pensa Dio? Tutti ormai erano pieni, tutti era stato distribuito, tutti i doni, nei sommi, nei medi, negli infimi gradi. Stabilì finalmente l'ottimo artefice Dio che a colui cui nulla poteva dare di proprio fosse comune tutto ciò che singolarmente aveva assegnato agli altri. Cioè, all'uomo dette tutte le possibilità, mentre agli altri animali aveva dato a ognuna una possibilità, all'uomo gliele dette tutte e soprattutto accolse l'uomo come opera di natura indefinita e postolo nel cuore del mondo così gli parlò. Non ti ho dato, Adamo, né un posto determinato, né un aspetto tuo proprio, né alcuna prerogativa tua, perché quel posto, quell'aspetto, quella prerogativa che tu desidererai, tutto appunto, secondo il tuo voto e il tuo consiglio, ottenga e conservi. Cos'è tipico dell'uomo? Il dover scegliere chi essere. L'uomo è degno, è fatto da Dio libero. L'uomo non sa chi sarà domani prima di aver scelto chi vuole essere. L'uomo ha come caratteristica di essere indefinito. Perché? Perché si deve definire attraverso la vita. È il tempo, è la sua libertà che gli dà la forma che lui vuole assumere, mentre ogni altro animale è già definito dall'istinto, cioè non c'è il concetto di istinto nell'umanesimo, ma da ciò che Dio gli ha dato come prerogativa. Tu te le determinerai, da nessuna bandiera costretto, secondo il tuo arbitrio alla cui potestà ti consegnai. Io ti ho consegnato al tuo arbitrio. Non ti ho fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, perché tu devi decidere se vuoi essere mortale o immortale, devi decidere se vuoi essere celeste o terreno. Tu puoi essere o celeste o terreno, o immortale o mortale. Chi vuoi essere? È Dio che dice all'uomo, no? Perché di te stesso, quasi, c'è un quasi che un po' toglie, libero e sovrano artefice, ti plasmassi e ti scolpissi nella forma che tu avessi prescelto. Io, Dio, ti scolpisco nella forma che tu stesso scegli che io ti dia. Tu potrai degenerare nelle cose inferiori che sono i bruti, tu potrai rigenerarti secondo il tuo volere nelle cose superiori che sono divine. O suprema e mirabile felicità dell'uomo a cui è concesso di ottenere ciò che desidera, di essere ciò che vuole. Questa frase è meravigliosa e insieme estremamente problematica. Provo a darne una lettura umanistica, cioè non una lettura semplicemente filologica, ma innanzitutto si dice che l'uomo veramente deve ancora costruirsi. A me piace molto questo tema, anche nella catechesi, sapete che tanti i nostri ragazzi parlano tanto della libertà perché in fondo non sono convinti di essere liberi. Se volete, il dramma del nostro tempo è pensare che io qualsiasi cosa faccio, tanto non cambia niente. Io studio, ma tanto non cambia niente. Io lavoro, io amo. Cioè, l'idea del ragazzo, della cultura postmoderna, è che non è possibile cambiare niente, tantomeno me stesso. La libertà è un'utopia. Mentre in picco la libertà è una certezza, cioè io debbo prendere una forma e devo decidere io chi sono. Un esempio che io faccio molto umano, molto bello, quando ci ho pensato mi è piaciuto molto, e qualcuno forse l'ha già sentito, io penso a mia mamma e mio papà, voi sapete che a casa mia noi siamo 4 figli, io sono il primogenito, io mi domando ogni tanto, e se mia mamma avesse deciso mi basta solo Andrea? O mi bastano solo Andrea e Stefano, cioè mia mamma e mio papà non sapevano prima di farli quanti figli avrebbero fatto. Non è stabilito se tu sarai madre o padre, se sarai padre o madre di uno, di due, di tre, di quattro, di sette o di nessuno. La libertà è quando io capisco che questa libertà è possibile. E io, è la cosa più importante decidere chi voglio essere e realizzare quello che io voglio essere. È straordinario questo, cioè per esempio recuperare con i nostri ragazzi l'idea che loro possono essere padri o possono non esserlo, possono essere preti o non è stabilito questo. Cosa vuoi fare della tua vita? Ecco, Pico è convinto che questa è la dignità dell'uomo. Chi sarai? La vera domanda non è chi sei, ma chi sarai? Chi vuoi diventare? Quale sarà il tuo futuro? Notate che la libertà non è innanzitutto una libertà politica. Pico è chiaramente un cristiano, sebbene è un cristiano con delle parti un po' strane, un po' tra virgolette quasi ereticali, ma sono delle sfumature. È un cristiano cattolico pienamente. A Roma per lui è tranquillo, il Papa non gli dice la libertà è sbagliata, sono alcune tesi che sono sbagliate. L'idea di libertà non è innanzitutto politica, ma è una libertà esistenziale, una libertà dinanzi al creatore, è una libertà profonda dell'essere umano, della sua intelligenza, del suo cuore, da cui nasce la libertà politica. La libertà politica è qualcosa che nascerà nell'Ottocento. Voi sapete, ne torneremo a parlare, per il 600, il 700, per nessuno si può dire qualsiasi cosa nello Stato. Per i protestanti, tu non puoi essere cattolico in uno Stato protestante. Dove c'è Lutero, i cattolici o diventano protestanti o vanno via. Per gli ebrei, addirittura nel 1650, la sinagoga ebraica scomunicherà Spinoza e vieterà la lettura dei suoi libri. Cioè, nella mentalità dell'uomo di quei tempi, la libertà civile non è assoluta. Ancora per la Rivoluzione francese, sapete che la Rivoluzione francese, per esempio, chiederà obbedienza. Un prete che vuole restare fedele al Papa non può essere, se è refrattario o scappa o viene ucciso. Cioè, non c'è l'idea della libertà politica di coscienza, che sarà molto successiva. Ma c'è un'idea di libertà che è al cuore dell'uomo, che genera pian piano la libertà civile. C'è questa idea che la libertà appartiene all'uomo di determinarsi, e pian piano questa idea penetra, per una libertà cristiana, ebraica, filosofica, che entra nell'idea di uomo, nell'idea del rapporto fra l'uomo e Dio. Ma c'è anche un problema. Notate, una delle personalità più, la personalità, se volete, più antiumanistica del Cinquecento è chiaramente Lutero. Arriveremo alla fine, come sempre taglieremo delle cose perché è tardissimo. Lutero scrive un libro contro il libero arbitrio di Erasmo. Cioè, per Lutero, per la mentalità protestante, l'uomo non è libero perché ha il peccato che lo frena. E Lutero, notate bene, ha ragione in parte in questo. Cioè, il problema dell'umanesimo è che l'umanesimo ha un'idea dell'uomo totalmente positiva. Rileggiamo questa frase che abbiamo letto. O suprema felicità dell'uomo a cui è concesso di ottenere ciò che desidera, di essere ciò che vuole. E perché San Paolo nelle lettere romane dice io voglio fare una cosa, ma io faccio il peccato che non voglio? Cioè l'umanesimo è un'esaltazione della libertà dell'uomo, ma trascura un altro aspetto, che è il fatto che l'uomo ha una zavorra. L'uomo vorrebbe essere buono, vorrebbe avere speranza, vorrebbe perdonare la suocera, poi vede la suocera e gli viene da prendere la schiaffi, poi non lo fa lo stesso. L'uomo è dinanzi a, veramente ha il bene e il male, veramente può essere un bruto, essere un angelo, ma spesso diventa un bruto contro la sua volontà, perché la libertà è qualcosa di molto più complesso che dire semplicemente io decido. Allora il clima umanistico è un clima molto ottimistico. Pian piano il Cinquecento dirà attenzione, non è esattamente, cioè c'è qualcosa che manca in questa visione, è una visione complessa. La nostra libertà, dirà la fede cattolica e protestante, è una libertà ferita, cioè noi siamo liberi. È veramente vero, a un ragazzo bisogna dire tu puoi diventare un bruto, puoi buttare la tua vita e sprecarla, ma tu puoi essere una persona meravigliosa, puoi diventare padre, puoi salvare dei bambini, puoi fare delle opere, tu puoi fare tutto. Ma attenzione che c'è una lotta dentro di te. In Pico non c'è l'idea di una lotta, cioè l'uomo è libero, ma è come libero sereno, cioè io faccio manca l'idea di un conflitto interno, che sarà poi recuperato dalla teologia e dalla riflessione del Cinquecento. Nel quinto punto vediamo alcuni autori, li accenniamo solamente, che parlano di questa libertà in senso anche politico-civile. Sono famosi, per esempio, famosi per modo di dire, ripeto, sono nomi, gli umanisti sono minori rispetto a quelli prima e dopo. Coluccio Salutati, Leonardo Bruni, Poggio Bracciolini, Marsilio Ficino, che è un prete, anche questo spesso si dimentica, un sacerdote che celebrava messa. Coluccio Salutati, per esempio, dice: a me, io ti lascio volentieri la speculazione, a me interessa la cognizione delle cose umane, che io possa essere ricco di bontà. Come si fa a essere persone giuste, buone? È sempre un cristiano, questa concretezza, non è una concretezza, è una cosa laica, ma profondamente cristiana. Come si fa a far diventare uno buono, giusto, saggio? Un'altra grande figura romana, tipica, perché vive a Roma, anche se appunto è sempre del nord Europa, è Nicola Cusano, Niccolò da Cusa, ne abbiamo già parlato, era il cardinale di San Pietro in Vincoli. Dentro San Pietro in Vincoli c'è la tomba di Nicola Cusano, morto da cardinale. Nicola Cusano è colui che dice, prima di Galilei, a livello filosofico, non scientifico, che da cardinale, che la Terra non è al centro dell'universo. Come ci arriva? Ci arriva semplicemente dicendo: siccome Dio è infinito, non c'è un centro dell'universo, ma la realtà è molto più grande. Allora Dio è dappertutto, Dio non può dire il centro è qui o è lì. Allora la realtà è molto più complessa. E dice: la luna, le stelle e gli astri non possono essere perfetti, perché solo Dio è perfetto, quindi anche la luna è fatta di materia corruttibile. Personaggio, un filosofo, cioè ci arriva per via filosofica a queste affermazioni. È per primo colui che comincia a parlare della falsità della donazione di Costantino. È un cardinale che al concilio di Basilea, eccetera, dice: ma guardate che la donazione di Costantino non è un testo vero, cioè il Papa, lo Stato della Chiesa, non perché gliel'ha dato Costantino, ma per altre ragioni. Non dà la dimostrazione filologica, sarà Lorenzo Valla il primo a farlo, ma apre, dice tranquillamente, una cosa per lui scontata, quel testo è un testo non antico come pretendono alcuni autori. Lorenzo Valla, appunto. Lorenzo Valla è questo personaggio gigantesco, ma completamente orgoglioso, era un personaggio terribile. Se voi leggete il primo testo, lui tratta tutti gli altri intellettuali come delle bestie. Cioè si rivolge al Papa, è una perorazione in difesa della propria causa, perché era stato attaccato da altri intellettuali presso Eugenio IV, e gli dice: santità, ma questi sono degli ignoranti, sono io che ho ragione, eccetera. E Valla è famoso per questo scritto filologico in cui lui dimostra che la donazione di Costantino è un testo medievale, cioè studiando il latino dell'epoca, dice: questo latino non è il latino dei tempi di Costantino, ma è un latino medievale. È la filologia che entra nella discussione del tempo. E notate una cosa, appunto, che a me piace sottolineare: Lorenzo Valla muore come canonico lateranense, cioè un uomo fedelissimo al Papa, scrive un'apologia di se stesso al Papa e briga perché lui deve venire a Roma, perché a Roma è il luogo dell'umanesimo. Alla fine il Papa lo farà venire come un addetto di curia, gli darà un canonicato a San Giovanni Laterano. Se voi entrate a San Giovanni Laterano dalla loggia delle Benedizioni, entrate nella prima cappella a destra, trovate una tomba davanti, la tomba di Lorenzo Valla, non era prete, era un chierico, muore come uomo romano ecclesiastico che ha lavorato per la curia pontificia. Pensate l'umanesimo, com'è legato profondamente a questa, cioè colui che dimostra falsa la donazione di Costantino è un uomo del Papa, è un uomo che ama Roma e la Chiesa. Leon Battista Alberti è un prete anche lui, anche questo spesso si dimentica, è un grandissimo architetto, grandissimo umanista, scrive di famiglia, di matrimonio, cioè tantissime. Era un prete che, come i preti del tempo, era parroco, ma non esercitava il mistero di parroco, ma aveva dalle sue rendite, pagava un altro prete che gli celebrava la messa. È una cosa tipica di quel tempo, cioè il prete non sta esattamente nella parrocchia, e anche il vescovo non sta nel posto spesso di cui è vescovo, ma Leon Battista Valenti era un cristiano serio, cioè lui voleva che nel paese di cui era parroco ci fosse la liturgia, i sacramenti, i battesimi, pagava un altro prete bravo, controllava che tutto andasse bene e lui andava in giro a scrivere. Morì a Roma, quindi Leon Battista Valenti è legato moltissimo a Roma. Viene, notate un passaggio a pagina 9, bellissimo, di Leon Battista Alberti, che spiega l'atteggiamento dell'uomo umanistico. Vede la cupola di Brunelleschi, Pippo sarebbe Filippo Brunelleschi, e dice così: questo è l'atteggiamento dell'uomo umanistico. Chi mai si duro si invido che non lo dasse Pippo architetto, vedendo qui struttura si grande erta sopra i cieli? Cioè la Firenze umanistica distrugge la chiesa medievale e fa la cupola del Brunelleschi. E dice: chi può essere così invidioso, così duro, di non essere felice nel vedere questa cupola? Come a questi tempi era incredibile potersi, così forse appresso gli antichi fu non saputo né conosciuto. Cioè, Brunelleschi dice, neanche gli antichi romani classici erano così capaci di fare delle cose così belle. Noi siamo più bravi dei greci. Cioè, noi prendiamo dai greci e facciamo meglio. L'idea umanistica è che si prende il passato, lo si ama, lo si studia, si costruisce, ma la Chiesa che si fa oggi, questo è ispirato in parte anche per esempio al Colosseo, questo è meglio, cioè l'architetto che ha fatto questo diceva: io sono più bravo di chi ha fatto l'arco di Costantino, l'arco di Tito. Brunelleschi fa una cupola e dice: il Pantheon è meravigliosa, ma la mia cupola è più bella di quella del Pantheon, io supero l'antico. È interessante, e forse qui ci fermiamo, perché arriviamo a Erasmo, ne parleremo più in là, c'è l'idea di felicità, di piacere. Nel mondo umanistico rinascimentale, una delle chiavi è l'idea di vivere per diventare persone che vivono bene la vita. Notate, Leon Battista Alberti dice così: mi pare da credere sia l'uomo nato, certo non per marcire giacendo, ma per stare facendo. C'è un'idea di un uomo che si muove, che costruisce, che crea. L'uomo nacque non per attristarsi in ozio, ma per adoprarsi in cose magnifiche ed ampie, con le quali e possa piacere onorare il Dio in prima, e per avere in se stesso come uso di perfetta virtù, così frutto di felicità. Cioè, se io uso della virtù, se io divento buono, divento felice. Se io vivo bene la mia libertà, se io amo, se io creo la realtà, la vita bene, secondo il volere di Dio, io diventerò felice. E c'è il concetto di felicità. Di Erasmo non possiamo parlare, avrei voluto, ma non possiamo. Saltiamo tutto, poi troveremo il modo di tornarci. A pagina 16 trovate solamente le affermazioni di Martin Lutero, che vi dicevo, nel De Servo Arbitrio, quando, trattando Erasmo con i guanti, perché Lutero vorrebbe che Erasmo diventasse luterano, ma Erasmo non ha nessuna intenzione di diventare luterano, gli dice che Erasmo sbaglia perché apre il libero dibattito, mentre Lutero è interessato alle affermazioni. Notate la parola affermazione. Per affermazione, dice Lutero, tanto per non giocare con le parole, intendo l'aderire costantemente a una dottrina, affermarla, confessarla, difenderla, sostenerla fino in fondo con perseveranza. Non c'è del resto bisogno che Erasmo o qualsiasi altro maestro venga a insegnarci che nelle cose dubbie, inutili, non necessarie, le affermazioni, le dispute, le contese sono inutili. Cioè, è anti-erasmiano, perché Erasmo non è del tutto chiaro sulla chiarezza della dottrina cristiana, dottrina sulla visione dell'uomo. Ma Erasmo era un vero cristiano, cioè il problema è che sono entrambi dei veri cristiani, ma entrambi, forse Erasmo dimentica un po' troppo l'aspetto negativo dell'uomo e forse Lutero dimentica troppo l'aspetto buono. E alla fine, notate, di questo testo dice Lutero: io invece in questo libro non ho fatto dei confronti, ma ho affermato e affermo. L'uomo non è libero. Senza la grazia l'uomo non è solo la grazia permette all'uomo di essere libero, ma di questo parleremo. Tommaso Moro, l'ho messo qui solo per citarvelo perché lo leggeremo parlando di Lutero, è il grande santo umanista. Sapete che Tommaso Moro è colui che scherza molto più di Erasmo. Erasmo lo ama perché si chiama Mor come Moria, in greco stoltezza. Tommaso Moro è questo grande umanista, amante delle lettere, che però era cristianissimo, andava a cantare in coro, lui che era il primo cancelliere della Repubblica, è come se uno dei nostri primi ministri venisse in parrocchia a cantare con il coro, eccetera. Lui cantava e lo prendevano in giro, ma come il primo cancelliere di Enrico VIII viene a fare il catechista, viene a cantare in chiesa, viene a animare, andava in giro per la città a dare il cibo ai poveri e così via. Lui afferma la libertà di coscienza da cristiano cattolico, come sapete Enrico VIII pretende che il suo primo cancelliere riconosca che lui ha il diritto di divorziare e di risposarsi. E Tommaso Moro dice no, io non parlerò male del re, non lo attaccherò in pubblico, ma lui non può pretendere che io gli dia ragione perché la mia fede, io sono fedele alla dottrina del Papa e del Vangelo, non posso dargli ragione. Enrico VIII lo farà uccidere, decapitare, perché appunto non sposa la causa del re, è l'inizio della crisi anglicana. No? Tommaso Moro è forse l'umanista cristiano più completo, già vive nel dramma del Rinascimento in maniera totale. Finiamo con le immagini che voi trovate, le accenno, poi ne parleremo meglio, ma mi interessava solo darvi una visione globale. Come sapete, quest'anno siamo nel 500° anno della stanza della segnatura, finita da Raffaello su incarico di Giulio II nel 1511. La stanza della segnatura è la biblioteca personale di Giulio II, diventerà dopo il tribunale della segnatura. Mi interessa solo darvi la visione globale, di solito noi vediamo queste parti separate. In realtà queste quattro pareti sono una visione del mondo. C'è la verità dietro e davanti, dietro è la scuola di Atene, vedete questo primo grande immagine, sono i filosofi, questa costruzione chiaramente è la San Pietro del Bramante che si sta costruendo, al centro ci sono Platone e Aristotele che avanzano verso la teologia, cioè di fronte dall'altra parte c'è il dipinto inferiore che è il trionfo dell'Eucaristia. Vedete che c'è un altare, c'è il Santissimo, sopra il Santissimo ci sono il Padre, il Figlio e lo Spirito, in ordine, Padre, Figlio e Spirito, e poi c'è tutta la Chiesa. È come se il vero classico, il vero della filosofia antica e il vero dei teologi fossero uno di fronte all'altro, e il mondo pagano cammina per trovare tutta la verità in Cristo. Da questo lato, girate pagina, c'è la bellezza, è la parte bassa, è il Parnaso, ci sono tutti i poeti, per esempio c'è Saffo chiaramente scritta, pensate Saffo dentro una biblioteca del Papa Giulio II, ci sono Omero, Virgilio, Ariosto, tutti qua, c'è la verità, l'uomo per vivere ha bisogno di capire cosa è vero e cosa non è vero, se è vero Dio, se è vera la vita, la morte, chi è... Ha bisogno di vedere la verità dell'Eucaristia, ma non basta la verità, serve la bellezza, la verità è bella. Quindi c'è l'idea che la verità è profondamente bella e tutti gli artisti, i poeti sono rappresentati su questo lato. Dall'altra parte c'è il diritto. Voi guardate, divisi da una finestra in alto, sono l'imperatore Giustiniano che consegna le sue leggi e l'imperatore Gregorio, il Papa Gregorio che consegna le decretali. È la legge divisa in diritto civile e diritto canonico, perché nella Chiesa c'è sempre stata una divisione chiarissima. La legge della Chiesa non è mai legge dello Stato, è un'idea medievale, antica, chiarissima. Allora l'uomo non solo deve essere vero, deve essere bello, ma deve essere giusto e buono, cioè deve vivere secondo il bene. Allora in quella stanza c'è l'immagine del Rinascimento, c'è l'idea che è possibile conoscere la verità, è possibile essere belli, vivere di bellezza, è possibile la giustizia, è possibile la bontà. Anzi, queste tre cose si sposano pienamente e paganesimo e cristianesimo sono profondamente legati. Michelangelo è già un'altra temperie, cioè in Michelangelo c'è già il dramma dell'uomo, cioè non c'è solo la grandezza dell'uomo, ma c'è l'uomo nella sua ferita, nella sua drammaticità. In Caravaggio, che adesso vede ancora di più, cioè è un periodo che dice delle cose enormi, ma che insieme, come sempre, non le dice tutte, cioè punta su una cosa e ne trascura qualcun'altra. ma di questo non possiamo adesso parlare. Ci chiediamo scusa per Erasmo, poveretto, che meritava più tempo, ma ci torneremo. Cominciamo la visita, abbiamo anche Livia che ci aiuta. Partiamo dalla, ci alziamo tutti quanti come sempre, vediamo prima le parti appunto umanistico-rinascimentali, cominciando dall'ultima cappella, quella in fondo entrando a destra, e poi risaliremo e vedremo varie cose.